Amici, questa settimana vi parlo da Lourdes. Come tutti gli anni sono venuto qui quasi ad attingere la sorgente per un'esperienza fatta tanti anni fa, la grazia di questo luogo. E soprattutto l'incontro con Maria, attraverso di lei, come sappiamo, arriviamo a Gesù più facilmente. E qui però, quando vengo, l'incontro con loro è mediato dall'incontro con tanti fratelli, no? Soprattutto nella confessione, nella Cappella della Riconciliazione. Quest'anno però è accaduto un fatto che vorrei raccontarvi, più che parlare di attualità, o forse sì, tra le righe, ma volevo parlarvi di un'esperienza che ho fatta di incontro. Sembra quasi che Maria mi abbia voluto precedere e venirmi incontro sul treno. Ero nell'ultima tratta, mancavano circa 2 ore per arrivare a Lourdes, quando è entrato un ragazzone nervoluto. Aveva già preso posto, poi mi ha notato, mi ha visto, si è alzato. Un militare di 25 anni ha preso posto davanti a me e il colloquio, l'incontro tra noi è stato molto prolungato. Lui era vestito con la tuta mimetica ancora, stava tornando dalla sua missione di pace in Mali e mi ha cominciato a parlare d'usman, come diceva lui, lentamente perché potessi comprendere il francese. Però a tratti naturalmente accelerava per la foga del racconto e mi ha raccontato delle orribili esperienze fatte in questa missione di pace e ripeteva che anche le missioni di pace comunque sono una guerra in cui si uccide e in quel momento si sentiva, ed era questo il motivo per cui me ne stava parlando, molto impreparato ad incontrare la madre e la sorella. Era preso quasi da un empito di tenerezza, di affetto, di tanta nostalgia accumulata in questi 15 mesi di assenza. Però appunto avrebbe voluto prolungare questa attesa perché si sentiva poco pronto ad incontrarle. Troppe cose erano successe. Lui diceva che quello che l'aveva fatto, quello che era quello che la mamma gli aveva insegnato negli anni dell'infanzia e della giovinezza, che quello che aveva vissuto era quasi un incubo. Avrebbe voluto dimenticarlo, ma ormai fa parte della sua vita. Ecco, questo mi ha dato modo di riflettere anche sulla liturgia di questa domenica settima del tempo per l'anno. Le letture di questa settima domenica mi sembrano quasi un piccolo trattato sulla santità. Nella prima lettura mi pare che ci si voglia dire il motivo per cui dobbiamo essere santi. E poi nel Salmo 102, che è la risposta a questo invito pressante di Dio nel libro del Levitico, c'è la descrizione di chi è davvero santo. Quasi una fenomenologia, potremmo dire così, una descrizione vivace. Poi, come facciamo noi ad essere santi? Ce lo spiega Paolo nella lettera ai Corinti. E infine Matteo entra nel vivo dell'argomento. Partiamo però dalla prima lettura. Perché essere santi? È un fatto di un incontro, ecco, vedete, appunto, si tratta di un incontro tra Dio e il suo popolo, è un patto di alleanza, un patto che da parte di Dio è sempre fedele e come chi ama naturalmente altrettanto desidera dall'amato, desidera cioè la fedeltà al patto. E allora il precetto è questo: siate santi perché io sono santo. E la santità di Dio consiste in questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Una cosa che forse vi avevo fatto notare, non mi ricordo in quale occasione, è che il libro del Pentateuco che più è dedicato alla riflessione sul culto, eppure è quello che di più parla della carità nei confronti del prossimo, nei confronti dei fratelli. Ebbene, qui anche la santità consiste nel amerai il prossimo tuo come te stesso. Non si parla dei diritti di Dio, del culto, della preghiera, ma il libro del Levitico appunto richiama a questo comando: amerai il prossimo tuo come te stesso. Il Salmo 102 ci descrive qual è la santità di Dio e ci circonda di bontà e di misericordia. È tenero verso coloro che lo temono. insiste su questo perdono dato da Dio continuamente a quelli che lui ama e che lo temono. La prima lettera ai Corinti, di fronte a tanta santità saremo portati a dire ma come facciamo noi, siamo così diversi, ci scopriamo diversi da Dio ogni giorno. La santità è prima di tutto trascendenza di Dio, è questa sua separatezza, lui è diverso da noi, lui è trascendente appunto, come facciamo noi? Ecco, Paolo ci rassicura che siamo già tempio di Dio, che siamo stati già riservati per lui, che noi tutto è nostro, possiamo dire, perché noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio, quindi siamo fatti proprietà sua, perché è tempio dello Spirito Santo, la Trinità ha preso possesso di noi e questa è la santità che ci viene partecipata. Come facciamo? Facciamo accogliendola essenzialmente questa santità e poi esercitandola, come ci dice Matteo. E qui viene incontro a noi un comando che non può essere comando, perché all'amore non si dice, no? Non, l'amore non si può comandare, come la perfezione della santità, è qualcosa che si raggiunge perché veniamo quasi rapiti, posseduti, appunto come diceva la lettera ai Corinti di Paolo, fino ad amare come Dio ama. Salmo 102 ci raccontava come Dio ama. Ecco, fino ad amare i nostri nemici. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, il quale fa piovere sui giusti e sui peccatori. E così deve essere la nostra santità. È aprirsi a questa cascata, a questo torrente di amore che ci invade dalla sorgente che è Dio stesso, che è amore. Poi riversarlo sui fratelli che abbiamo intorno, quelli con lui che incontriamo, quelli che lui ci fa incontrare in continuazione nella nostra vita. Il Signore lo faccia allora.